stiamo seguendo in questi giorni da vicino. E il Papa a Cracovia e tutte le persone che conosciamo, che sono lì, no? E attraverso i discorsi del Papa, attraverso le immagini che riusciamo a vedere, e così viviamo un'esperienza di, e sarà così anche oggi e domani, di profonda unità con loro. E offriamo per loro il nostro lavoro quotidiano ecco, in questi giorni nella liturgia abbiamo avuto la festa di Santa Maria Maddalena e ieri la memoria di Santa Marta. Io scherzando dicevo qualche giorno fa che se Santa Maria Maddalena fosse, come per tanti secoli è stato pensato, la stessa Maria di Betania, allora Marta adesso avrebbe un po' da ridire, no? Perché lei, cioè Maria ha la festa e lei ancora no, ma insomma arriverà, penso, anche il suo momento. Penso, perché bene, vediamo cosa succede. Era più facile per Maria Maddalena perché appunto ha questa tradizione bellissima, questa verità, no? Di essere stata la donna che ha annunciato agli apostoli per prima, no? che Gesù è risorto, e quindi ha questo titolo bellissimo di apostola degli apostoli, no? Io tra l'altro ho pensato che, siccome tutti noi sappiamo bene che l'apostolato per nostro padre, no? L'apostolato della cura della casa, per San José Maria, lo chiamava l'apostolato degli apostolati, no? Penso che quel modo di esprimere l'aiuto grande, no, all'apostolato che si realizza attraverso il fatto di rendere casa, no? Rendere casa la nostra casa come quella di Betania, come quella di Nazareth, come quella, insomma, tutte le case dove Gesù è stato, no? Dove Gesù ha realizzato il suo apostolato, i suoi miracoli, la sua missione, no? Penso che abbia appunto un riferimento a Maria di Magdala e a questo titolo che nella tradizione le ha dato, no? Io, pensando a lei, adesso a prescindere dal fatto che sia o non sia, nel passato era stata identificata sia con Maria di Betania, sia con la donna che unge i piedi, di cui parla San Luca nella casa di Simone il fariseo. Ci sono anche delle immagini, dei dipinti che la ritraggono così, no? Però a prescindere da quello che il Vangelo ci racconta di lei mi aiuta a pensare a questi giovani che sono andati alla Giornata Mondiale della Gioventù per trovare Cristo, no? Perché lei appunto che non trova Gesù perché c'è il sepolcro vuoto, e corre da Pietro, no? Per cui corre da Pietro per poter trovare Gesù, per farsi aiutare a trovare Gesù. Quindi quell'atteggiamento di Maria di Maddalena è molto, molto bello, molto significativo e molto esemplare, no? In effetti, anche se poi Pietro, cioè lei va da Pietro anche se Pietro pochi giorni prima ha rinnegato il Signore, però è sempre lui, no? colui che, a cui Gesù ha dato il compito di essere a capo nella Chiesa. E in effetti il Papa, come voi sapete, quando ha accolto i giovani a Cracovia, gli ha parlato di Gesù subito, no? E ha parlato di San Giovanni Paolo II, che dal cielo ci accompagna nel vedere tanti giovani appartenenti a popoli, culture e lingue così diverse con un solo motivo: celebrare Gesù che è vivo in mezzo a noi. Avete capito? Celebrare Gesù che è vivo in mezzo a noi, e dire che è vivo e voler rinnovare il nostro desiderio di seguirlo, il nostro desiderio di vivere con passione la sequela di Gesù. E poi diceva: quale occasione migliore per rinnovare l'amicizia con Gesù che rafforzare l'amicizia tra voi? Quale modo migliore per rafforzare la nostra amicizia con Gesù che condividerla con gli altri? Ecco, questi giovani che sono andati, no, a vedere il Papa, a stare con il Papa, hanno subito da lui l'invito a scoprire Gesù in mezzo a loro. Ecco, quella prima volta Maria Maddalena chiama Pietro, poi Pietro corre insieme con il discepolo amato e non sa dirle qualcosa di speciale perché non ha parole di fronte a quel mistero. Però questa realtà è piaciuta a Gesù, che poi appare a Maria Maddalena. Quindi di fatto lei è riuscita a trovare Gesù grazie anche a questo riferirsi a Pietro. E noi in questa nostra preghiera del mattino, e preparandoci alla messa, possiamo pregare per tutti quei giovani che sono là, e anche tantissime persone che seguiranno queste parole del Papa e attraverso la radio, la televisione, internet, eccetera, che possiamo fare tutti insieme una esperienza molto forte di unità nella Chiesa, come quella che poi fece Maria di Magdala alla sera di quel giorno di Pasqua, di quel giorno della resurrezione. Perché Gesù, in effetti, anche Gesù l'ha mandata verso, dopo essere stato con lei, dopo avergli fatto vedere che era proprio lui, no? che quel corpo era vivo e non era apparente, no? E dopodiché le dice: non mi trattenere, vai dai miei fratelli. E lì, in mezzo ai suoi fratelli, lei lo rivede la sera. È quello che dice il Papa, no? Cioè che rinnovare la nostra l'amicizia tra noi aiuta a rinnovare l'amicizia con Gesù, e anche condividere l'amicizia con Gesù e parlarne, no? Aiuta a rafforzarla. E quindi, ecco, e poi dopo ieri abbiamo avuto un'altra, appunto, la memoria invece di Marta. Io penso che proprio grazie a questa tradizione molto radicata, antica, oggi si preferisce, no, vedere che sono donne diverse, no? Maria di Marta, la Maria di Betania, e anche la donna peccatrice, no? che ama Gesù con il profumo, che viene perdonata da lui dicendo perché ha molto amato. Comunque, uno dei motivi che c'è questa tradizione è che la festa è Marta ieri e Maria una settimana fa. Se no sembrerebbe strano che Maria di Betania non abbia una sua festa, no? Però ieri siamo tornati a notare e a incontrare, insomma, questa donna del Vangelo e anche sua sorella, perché spessissimo quando il Vangelo parla di Marta, anzi sempre, parla di Marta, parla anche di Maria sono sempre insieme, no? Sono sempre insieme. E io volevo mettere in evidenza con voi in questa orazione che una delle caratteristiche che notiamo in Marta e anche in Maria è che si prendono cura di Gesù, si prendono cura di Gesù. Non solo Gesù si prende cura di loro, evidentemente, no? Ma loro si prendono cura di Gesù, sono così attenti a Gesù che si prendono cura di Lui, no? Per esempio, io vorrei leggere con voi quel famoso passo di vita quotidiana, no? Che San Luca narra proprio in quest'ottica, no? San Luca parla di Marta e di Maria dopo aver detto delle donne che seguivano Gesù, no? In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Questo lo dice subito dopo l'episodio della donna peccatrice che baciava i suoi piedi e li lavava con le sue lacrime. Forse per questo, ecco, la tradizione ha messo in collegamento Maria Maddalena con quella donna. E poco più avanti c'è questa scenetta meravigliosa di vita familiare. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Ecco, noi questo possiamo leggere, metterci dentro in questo episodio del Vangelo pensando che entrambe le sorelle si occupano di Gesù e si prendono cura di Gesù. Marta cercando di preparare tutto perché ha ospitato Gesù con i suoi discepoli, e Maria stando con lui, ascoltandolo. Sono due modi diversi, ma entrambi molto belli. Poi Gesù fa notare che quello di Maria in quel momento è più importante. Sono due modi di occuparsi di Gesù, no? Di prendersi cura di Gesù. E in effetti, e se noi poi leggiamo o riascoltiamo quello che il Papa diceva ai giovani venerdì, dopo la Via Crucis, sappiamo che queste giornate sono tutte centrate sulla misericordia. Allora all'inizio c'è questo brano famoso del Vangelo di San Matteo che il Papa tante volte ripete perché ci tiene che lo impariamo: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo mi avete vestito, malato mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. E queste, il Papa cita queste parole anche proprio per mettere in evidenza con i giovani che stanno lì a Cracovia, realtà che i giovani conoscono anche bene, quindi realtà molto difficili, molto dolorose della vita in generale e della vita anche in questo tempo. È molto bello Gesù renderci conto che il Papa non, ecco, non vuole creare come una sorta di mondo a parte, no? Di questi giovani credenti, che sicuramente potrebbe farlo, perché quelli che sono lì e che ci racconteranno la loro esperienza, come è sempre successo, ci raccontano che è un'esperienza di grandissima, come possiamo dire, pace e, come dire, di presenza dello Spirito Santo, di carità che si vede, perché si vogliono tutti bene e sono tutti pieni di gioia, sorridenti. Cioè è un'epifania della Chiesa, cioè in qualche modo si vede la Chiesa, si vede, è un'esperienza di comunione dei santi, è un'esperienza, ecco, quando la Chiesa si nota in questa grande espressione della carità, poi alla fine si ha come un anticipo del cielo. Allora il Papa potrebbe dire, come siamo bravi, siamo uniti tra noi e dare un po' un'impressione di un mondo a parte, di un mondo che è libero dal male. Invece no, perché non è così. Mette in evidenza che nella vita ci sono tantissime sofferenze e incita questi giovani a curarle, no? Anche, vi ricordate quando ha salutato, mi pare che sia stato un saluto dalla finestra dell'arcivescovado, ecco, sempre il primo giorno ha raccontato di quel ragazzo di 22 anni polacco, no, che faceva il grafico e che ha ideato tante cose che adornano la città in questo momento, e che è morto un mese fa, no, perché gli hanno trovato una malattia incurabile in novembre, e lui sperava di riuscire a vedere il Papa e non c'è riuscito. E poi il Papa diceva: questa è la vita, no? Non vi rovino la festa, ma perché questa è la vita, no? E poi il giorno dopo, sempre dalla finestra, gli raccontava dei bambini sofferenti che ha visitato all'ospedale, del dolore di Auschwitz, ma dicendo: 70 anni fa sì, però adesso ci sono cose simili, no? Cose simili in tanti paesi del mondo. Per cui ecco, il Papa ci tiene a dire che in coloro che hanno bisogno, in coloro che soffrono, c'è Dio, no? C'è Gesù. E le parole di Gesù, queste parole di Gesù, ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ero malato, mi avete visitato, vengono incontro all'interrogativo che più volte risuona nella nostra mente e nel nostro cuore: dov'è Dio? Dov'è Dio se nel mondo c'è il male, se ci sono uomini affamati, assetati, senza tetto, profughi, rifugiati? Dov'è Dio quando persone innocenti muoiono a causa della violenza, del terrorismo, delle guerre? Dov'è Dio quando malattie spietate rompono legami di vita e di affetto, o quando i bambini vengono sfruttati, umiliati, anch'essi soffrono a causa di gravi patologie? E così via, no? Le altre domande: dov'è Dio di fronte all'inquietudine dei dubbiosi, degli afflitti dell'anima? Esistono domande per le quali non ci sono risposte umane. Possiamo solo guardare a Gesù e domandare a Lui. E la risposta di Gesù è questa: Dio è in loro. Gesù è in loro. Soffre in loro. Profondamente identificato con ciascuno. Egli è così unito ad essi quasi da formare un solo corpo. Gesù stesso ha scelto di identificarsi in questi nostri fratelli e sorelle provati dal dolore e dalle angosce, accettando di percorrere la via dolorosa verso il Calvario. E così poi cita attraverso la Via Crucis le 14 opere di misericordia, e guardiamo anzitutto, vedete che il Papa subito comincia con quelle di misericordia corporale, poi passa a quelle di misericordia spirituale, no? Dare da mangiare gli affamati, da bere gli assetati, così via, no? E gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo. Siamo chiamati a servire Gesù crocifisso in ogni persona emarginata, a toccare la sua carne benedetta, in chi è escluso, a fame, a sete, a nudo, carcerato, ammalato, disoccupato, perseguitato, profugo, migrante. Lì troviamo il nostro Dio, lì tocchiamo il Signore. Ce l'ha detto Gesù stesso. Ogni volta che abbiamo fatto questo al più piccolo dei nostri fratelli, avremmo fatto a lui E Gesù dice anche cose molto piccole, tipo dare un bicchiere d'acqua, no? E io penso che in questo modo sia Marta che Maria hanno avuto la possibilità di curare Gesù, sia nel momento della, così appunto in questa quotidianità in cui Gesù sta bene, eccetera, no? Sia, pensiamo, no? Pensiamo a Maria Maddalena e alle altre donne, a Maria Madre di Gesù, sia quando era nella via della croce e quando era sulla croce e quando l'hanno schiodato dalla croce, quando l'hanno portato nel sepolcro. E Maria Maddalena, quando va da lui nel sepolcro per poterlo addirittura, ecco, curare da morto, lei le bastava questo, no? Era molto importante per lei, cioè curare quelle ferite, anche se ormai non c'era più nulla da fare, no? Secondo lei, no? Quindi hanno curato Gesù Marta, Maria e le altre donne che seguono Gesù, sia nella quotidianità, no? Lo servivano con molti beni, dice il Vangelo, e aiutavano Gesù e i suoi discepoli e le altre persone che lo seguivano nella quotidianità, sia nel momento straordinario. E certo, a questo punto loro cercano di farsi, e a un certo punto c'è il momento della difficoltà, la malattia di Lazzaro, no? Cercano di farsi aiutare da Gesù, lo fanno chiamare e pensate, però Gesù non va subito, no? Perché voleva dargli l'insegnamento grande della risurrezione e forse anche voleva dargli l'insegnamento di come lui non può o non vuole, no, diciamo che non vuole, non è nel piano di Dio che ogni situazione dolorosa venga risolta anche con la preghiera. Queste due donne, Marta e Maria, hanno pregato, no? Hanno mandato a dire, hanno pregato fra l'altro insieme, no? Che è uno dei modi in cui il Signore ha detto: se due o tre mi chiedono una cosa, io, ecco, la darò, ecco, il Padre mio la darà. E queste due sorelle che nel racconto di San Luca sembrano così, ecco, non in piena sintonia, in realtà nel racconto di San Giovanni, quando Lazzaro è malato, loro due insieme pregano, no? Signore, gli fanno dire, gli mandano a dire, no? Racconta, ecco, Signore, ecco, colui che tu ami è malato, racconta così il Vangelo di Giovanni, no? Le sorelle mandarono dunque a dire: Signore, ecco, colui che tu ami è malato, no? Una preghiera delicatissima, se volete, non neanche dicono vieni, solo gli dicono: colui che tu ami è malato, no? Infatti Gesù amava Marta e sua sorella Lazzaro, dice il Vangelo, no? Quando sentì che era malata rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Gli vorrà dare questo insegnamento, anche se poi alla seconda preghiera da retta, no? Quando Marta e Maria singolarmente gli dicono la stessa cosa, no? E se tu fossi, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Marta aggiunge anche: ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Quindi c'è una velata richiesta di fare un miracolo grande, no? Di restituire la vita al fratello. E l'altra sorella probabilmente avrebbe voluto dire la stessa cosa, ma non riesce perché comincia a piangere. E grazie a questo suo pianto Gesù si commuove e piange anche in modo molto, molto forte, no? Si commosse profondamente, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto dissero allora: guarda come lo amavano. E anche se alcuni dicono: ma allora non poteva fare qualcosa, non poteva far sì che costui non morisse, no? Il Vangelo riporta le domande che la gente si fa, che anche noi ci possiamo fare. Gesù forse voleva anche far vedere che lui, di fronte ai dolori della vita, piange con noi, e questo è così consolante per tantissime persone, che anche noi dobbiamo saperlo raccontare e saperlo anche percepire noi, quando siamo noi che piangiamo, no, per le vicende della storia che ci fanno soffrire. Quindi loro chiedono a Gesù che si occupi di loro, e Gesù fa, ecco, è lento per questi motivi, poi alla fine senz'altro gli dona questo dono immenso della vita a Lazzaro. E tant'è vero che dopo, loro qualche giorno dopo, fanno, 6 giorni prima della Pasqua, fanno questa una cena, come dire, di ringraziamento, di festa, e anche lì si vede come queste due sorelle curano Gesù e si occupano di lui. Marta serviva e Lazzaro è uno dei commensali, sta con lui, e Maria, con quella famosa unzione di Betania, prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. E lì c'è la reazione di Giuda Iscariota, che pensa ai poveri, eppure Gesù gli dice: lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avrete sempre con voi, ma non sempre avrete me. E voi sapete bene che in un'altra parte, in un altro Vangelo, si dice, senza nominare Maria con il suo nome, Gesù le fa quell'elogio così grande, dice che dovunque sarà predicato il Vangelo verrà raccontato quello che lei ha fatto. Allora io penso che noi possiamo così, sull'esempio di Marta, sull'esempio di Maria, ringraziare il Signore che ci permette di curarlo, di seguirlo nei nostri fratelli, nelle nostre sorelle, nelle persone che hanno più bisogno, e anche nella quotidianità, no? Sia quando c'è una malattia importante, sia quando c'è una situazione più grave, sia appunto giorno per giorno, ringraziare il Signore che ci permette di servirlo nei nostri fratelli, nelle nostre sorelle, che ci permette anche di curarlo nell'Eucaristia, ci permette di adorarlo, no? Come faremo adesso nella Messa, quando lo riceveremo, quando diremo Amen alla comunione, quando il sacerdote ci porgerà il corpo di Cristo, il corpo di Cristo ci dirà, e noi diremo Amen, e così cercheremo di curarlo molto anche nell'intimità della nostra anima, nell'intimità del nostro cuore, con l'aiuto di Santa Maria, sua madre, che è in tutto questo l'esempio sia per Marta, sia per Maria, sia per tutti noi.